Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, nella puntata di oggi parliamo della questione acqua radioattiva di Fukushima che il governo giapponese ha deciso di sversare nell'Oceano Pacifico. Ne parliamo perché è una questione abbastanza controversa, abbastanza complessa, che è stata trattata spesso con una certa superficialità dai media e che io stesso sento di aver trattato un po' superficialmente qui su Io non mi rassegno e quindi chiedo ammenda e provo a rimediare con questa puntata speciale dedicata al tema in cui andiamo un po' ad approfondire. Allora, partiamo come al solito dai fatti, anche se ne abbiamo già parlato, ma insomma, proviamo a ricostruire un po', a riassumere un po' l'intera vicenda, seguendo alcuni articoli fatti molto bene del Guardian, del Post e di Internazionale che trovate ovviamente sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Allora, quando nel 2011 uno tsunami devastante colpì la costa giapponese e, fra le altre cose, danneggiò gravemente la centrale nucleare di Fukushima Daiichi, causando la fusione di, tre dei sei reattori, e insomma anche altri danni, questi reattori danneggiati vennero, tenuti a una temperatura di sicurezza proprio grazie al passaggio di un flusso continuo di acqua. Quindi venivano costantemente e tuttora oggi vengono costantemente raffreddati attraverso un flusso continuo di acqua che appunto iniziò 10 anni fa e dura ancora oggi. Si può capire che di acqua accumulata ce n'è tanta perché ovviamente l'acqua che passando attraverso il combustibile viene contaminata dai prodotti di fissione radioattivi presenti. Una volta usata, deve essere stoccata da qualche parte. Prima di essere stoccata, in realtà passa attraverso un sistema di purificazione con diversi filtri che rimuovono dall'acqua gli elementi più radioattivi e la portano entro certi limiti di legge, dopodiché viene appunto stoccata in delle cisterne. Il problema è che per quanto la TEPCO, che sarebbe la Tokyo Electric Power Co., che sarebbe appunto la compagnia che gestiva ai tempi la centrale nucleare e che adesso si sta occupando della gestione dell'emergenza e quindi anche della sua dismissione. Ecco, per quanto la TEPCO abbia costruito circa un migliaio di cisterne attorno alla centrale dove viene stoccata quest'acqua, queste cisterne stanno finendo, cioè stanno finendo quelle vuote, si stanno riempiendo tutte. E non c'è più tanto spazio per continuare a costruire cisterne, lo spazio sta finendo, non ne possono costruire all'infinito. Inoltre, lo spazio occupato attualmente dalle cisterne sta iniziando a servire, o comunque servirà nel prossimo futuro, per realizzare dei nuovi impianti per il trattamento dei materiali radioattivi della centrale, quindi non dell'acqua, ma proprio direttamente dei materiali utilizzati all'interno. Quindi, insomma, bisogna trovare un modo di disfarsi di tutta quest'acqua, che è un bel po', perché considerate che attualmente ci sono circa 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata a Fukushima, ovvero all'incirca come 500 piscine olimpioniche. Quindi non è poca. E ancora oggi, come vi dicevo, il combustibile nucleare parzialmente fuso, che è ancora presente nella centrale viene raffreddato con nuova acqua che poi viene aggiunta a questi serbatoi e si prevede che questi serbatoi saranno tutti pieni se continuiamo di questo passo entro la seconda metà del 2022. Insomma, il tempo stringe e le soluzioni in effetti non è che fossero tantissime e il governo giapponese ha tergiversato fondamentalmente per all'incirca 7 anni, era indeciso fra le due opzioni che sembravano le più praticabili, quindi o lasciare evaporare l'acqua dalle cisterne in maniera naturale, oppure appunto il riversamento in mare in maniera controllata. Alla fine si è optato per questa seconda opzione, che era anche quella consigliata dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, perché ritenuta più sicura rispetto all'altra. Ma veniamo adesso alla domanda fondamentale. Questa operazione è pericolosa? E se è pericolosa, quanto è pericolosa? Ok, partiamo anche qui con un po' di dati. L'elemento più abbondante che non si riesce a eliminare dall'acqua radioattiva attraverso i sistemi di filtraggio è il trizio. Il trizio è un isotopo dell'idrogeno, che però in realtà è ben poco radioattivo e non è considerato così pericoloso per la salute se non in concentrazioni molto alte. A oggi considerate che non è noto nessun caso al mondo di danno alla salute causato da questo elemento. E anche se nel caso in cui venga ingerito con l'acqua. E fra l'altro questo elemento ha un'emivita bassa. L'emivita è il tempo in cui questo elemento resta radioattivo. Quindi decade abbastanza in fretta per essere un isotopo radioattivo perché decade all'incirca in una decina d'anni, si trasforma in elio. Attualmente l'acqua delle cisterne ha mediamente un'attività d'attrizio di circa 1 milione di becquerel per litro. Il becquerel è l'unità di misura della radioattività. Ora, senza stare a spiegare, comunque, fatto sta che 1 milione di becquerel per litro è una concentrazione molto alta di radioattività d'attrizio. Però per sicurezza, anzi perciò per sicurezza, l'acqua contaminata verrà diluita prima di essere poi appunto gettata in mare di almeno 500 volte, arrivando a una concentrazione di fino all'incirca 1500 becquerel per litro, che invece è una concentrazione di radioattività molto bassa, tant'è che per avere un confronto il limite di potabilità suggerito dall'OMS è di 10.000 becquerel per litro, il che vuol dire che l'acqua trattata di Fukushima, insomma diluita in quel modo, sarebbe persino legalmente potabile in diversi paesi del mondo da questo punto di vista. E stesso discorso varrebbe più o meno anche per il danno agli ecosistemi marini, perché il trizio è già presente nel Pacifico, in parte naturalmente, in parte per via dei numerosi esperimenti atomici fatti nei decenni fra il 40 e il 70 da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, fra l'altro, il piano prevede un rilascio molto lento del trizio, scusate, dell'acqua nell'oceano che durerà complessivamente circa 40 anni. Quindi, insomma, da questo punto di vista il rischio sembrerebbe davvero minimo. E allora, però, c'è da chiedersi perché tutta questa polemica e questo allarmismo è del tutto ingiustificato, del tutto inventato? In parte sicuramente c'è il fattore del nucleare che di per sé fa alzare subito le antenne a tutti e mette tutti sul chi va là. Me per primo, devo ammettere. Dall'altro ci sono le legittime preoccupazioni dei pescatori che però a quanto pare sono più preoccupati per un danno d'immagine, per il fatto che le persone che già non vedono di buon occhio il pesce di Fukushima potrebbero dopo questo fatto, dopo che viene iniziata a sversare l'acqua di Fukushima nel Pacifico, a comprare ancora meno il pesce pescato in quelle zone. E quindi per un danno commerciale più che per il danno ambientale sembrerebbero preoccupati. Dall'altro però ci sono anche le associazioni ambientaliste e anche molti, non molti, qualche scienziato che si è detto scettico e preoccupato. Come mai? Se vi ricordate, all'inizio del video ho detto che il trizio è il principale elemento contenuto in quest'acqua. Ma non è l'unico, oltre al trizio nell'acqua di Fukushima ci sono contenuti altri elementi radioattivi che il sistema di filtraggio non riesce a rimuovere, come isotopi del rutenio, del cobalto, dello stronzio e del plutonio. E secondo la TEPCO, appunto, questi elementi sono presenti nel 71% dei serbatoi di acqua. Il governo giapponese ha promesso che l'acqua verrà ulteriormente filtrata per rispettare le regole internazionali su questi isotopi, ma in realtà non si capisce, non si sa bene come intenda farlo, perché appunto non ha spiegato come, quindi non, gli esperti sono scettici sul fatto che effettivamente ci riuscirà. E si tratta in questo caso di elementi che sono comunque più rischiosi del trizio per la salute e che si accumulano più facilmente nei pesci e nei fondali marini. Anche qui non parliamo di danni gravissimi, ma comunque di un livello di rischio che è più elevato. E poi, a partire dall'agosto 2020, si aggiunge un altro fatto, che la TEPCO per la prima volta riconosce anche la presenza di alti livelli di carbonio 14 che il sistema di filtraggio non è stato progettato per rimuovere. Il carbonio 14 è uno degli elementi che resta radioattivo più a lungo, che ha un'emivita più lunga in assoluto. Insomma, non in assoluto, però ha un'emivita, parliamo di migliaia di anni. Insomma, la questione è più complessa di come potrebbe sembrare inizialmente e dall'idea che mi sono fatto, fiutando un po' i pareri dei vari esperti, il rischio ambientale e per la salute è comunque piuttosto contenuto, è basso, ma non è inesistente. Il punto è che per la situazione attuale, probabilmente lo sversamento nell'oceano di quest'acqua è davvero la soluzione migliore e la soluzione più sicura, perché farla evaporare sembrerebbe comunque un pochino più rischioso. Continuare a tenerla in questi serbatoi e accumularla per altri anni, come propone Greenpeace, potrebbe anche essere una buona idea, però espone a un altro rischio perché in una zona altamente sismica, come abbiamo visto, è quella di Fukushima, tenere l'acqua in questi serbatoi, dove invece è molto insomma, è comunque molto concentrato il trizio e gli altri elementi, esporrebbe magari nel caso di un nuovo terremoto allo sversamento tutto nello stesso luogo e in concentrazioni molto maggiori di acqua contaminata. In quel caso il rischio ambientale sarebbe più alto. Quindi forse è effettivamente l'opzione migliore o la meno peggio, quella di sversare quest'acqua nell'oceano. Il punto è, mia opinione personale, che non avremmo mai dovuto arrivarci a questo punto, perché non dovremmo fare affidamento sull'energia proveniente dalla fissione nucleare, che è un processo che è pericoloso perché può andare fuori controllo abbastanza facilmente, che produce scorie che restano radioattive per milioni di anni, e che alla fine dei conti non è neanche così tanto conveniente dal punto di vista energetico, dal punto di vista di ritorno energetico sull'investimento. E se proprio, proprio, proprio non avremmo comunque dovuto di certo costruire una centrale nucleare dove c'era un'alta probabilità di tsunami. Gli antichi giapponesi ci avevano messo anche una stele più in alto, poco più in alto, qualche centinaio di metri sopra la centrale di Fukushima, con scritto: ricordate la calamità dei grandi tsunami, non costruite nessuna casa al di sotto di questo punto. Forse non ci hanno costruito le case, non lo so, però ci hanno costruito una centrale nucleare. Insomma, fate un po' voi, come diceva Nanni Moretti, e allora continuiamo così, facciamoci del male. Detto ciò, siamo a conclusione, ma prima di concludere vi voglio ricordare che questa rubrica. Scusate, mi sembra venuto un messaggio di errore. Questa rubrica, così come tutto il lavoro dei giornalisti e le giornaliste di Italia che Cambia, è fruibile gratuitamente, senza finanziamenti pubblici e con pochissimi sponsor scelti da noi, per cui è fondamentale il contributo volontario delle persone che ci seguono. Quindi, se pensi che il nostro lavoro sia importante, lo puoi sostenere facendo una donazione. Trovi il link alla pagina Contribuisci sia da qualche parte qui in sovrimpressione che nella descrizione del video o del podcast. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, anzi no, non è vero, a lunedì con una nuova puntata di Io me la segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti. E vi ricordo, come ogni giorno, anzi no, oggi in maniera un po' diversa, che chi non ci sostiene è un rassegnato. Non mi ricordavo cosa mi ero detto. Comunque, ricordo, chi non ci sostiene è un rassegnato. Ciao!